Alessandro chiede: ciao cari fratelli, vi chiedo un consiglio visto che sto pregando per la guarigione fisica e sappiamo come una fede certa nella guarigione permette al Signore di agire. Come vincere il pensiero? C'è un pensiero che mi dice: sì, ma a volte Dio non guarisce per motivi che Lui solo sa. Come vincere questo pensiero? Questi tipi di pensieri mi tolgono tanta energia alla fede di guarigione fisica. Come posso fare? Grazie. Grazie a te, Alessandro, per la domanda. Sai che anche io mi chiedevo, sinceramente, stavo leggendo questi giorni la storia di un grande guaritore, Smith Wigglesworth, che guariva tante persone da malattie molto gravi, aveva un risultato incredibile, cioè un dono di guarigione veramente funzionante. Eppure lui, dice questo libro, tutta la sua vita ha combattuto con calcoli renali. E non capisco neanche adesso.
E anche doveva portare occhiali?
Sì.
Sua figlia era mezza sorda? E lui è uno dei più grandi guaritori mai esistiti?
Sì.
Non so quante migliaia ha guarito, ma un guaritore potentissimo. E la storia dice che lui ha fatto risuscitare circa 26 morti.
Incredibile, wow.
Cioè era uno potente, però doveva portare gli occhiali come me.
Sì.
E sua figlia era mezza sorda. Infatti erano in una chiesa, una volta si racconta che e tutti aspettavano Wigglesworth, che lui guariva sul serio, e guariva, erano arrivate lì, sedie a rotelle, c'era la chiesa era piena di ammalati, aspettavano Wigglesworth. Finalmente arriva, eccolo! E allora va nel suo palcoscenico della chiesa e si mette a gridare e chiamare la figlia. E diceva, gridava e diceva: trovami gli occhiali. E continuava a gridarglielo, lei dall'altra parte, e lei non sentiva perché era mezza sorda. Quindi qui c'è il grande guaritore che non ci vede per leggere la Bibbia e che grida alla figlia che è mezza sorda, che non lo può sentire.
Eppure tutti guarivano.
E guarivano.
Sì.
È una cosa incredibile.
Allora come si spiega questo? Come si vince il pensiero, dice Alessandro? Sì, ma a volte Dio non guarisce per motivi che solo Lui sa.
Solo Lui sa.
E come? Come si capisce questo?
Ma guarda, io mentre pregavo sulla tua lettera, Angelo ti ha dato qualche scrittura, vero?
Sì, mi ha dato.
Pregavo sulla tua lettera e il Signore mi ha dato il seguente messaggio. Allora, il primo è dal Salmo 25, Angelina, con il significato che significa che se preghi sul serio, Dio ti svelerà i suoi segreti che ti riguardano. Quindi non è vero che non ti guarisci per motivi segreti, non è vero. Salmo 25 dice che ti svelerà i suoi segreti. Lo leggi, per favore, Salmo 25.
Sì. Salmo 25.
Alcuni stralci. Dio mio, in te confido, fa che non sia deluso. Quindi, Alessandro, non sarai deluso se tu preghi con tutto il cuore. Verso 3. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Verso 4.
Amen.
Vai avanti dal 4, Angelina.
Oh Signore, fammi conoscere le tue vie.
Insegnami.
Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Ricordati, oh Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne.
7. Ricordati.
Ricordati di me nella tua clemenza, per amor della tua bontà, oh Signore. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze.
Ecco, verso 12, attenzione.
Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere.
Ecco, quindi il Signore ti insegnerà la via, Alessandro, ok? 13.
Egli vivrà nel benessere.
14.
Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Siamo in Salmi 25, da 2 a 14.
Quindi qui, caro Alessandro, vediamo che non è vero che Dio fa le cose in segreto, a volte non guarisce per motivi che solo Lui sa. fa chiamare che Maria di ragionare. Come si fa a predicare un Vangelo così? Come? Ci sono cose che solo Dio sa, ma non mettiamo insieme Dio non ti guarisce. Che messaggio del Vangelo è questo? Questo è un terribile Vangelo.
Quindi se siamo ancora ammalati, dopo che abbiamo pregato in continuo, se siamo ancora malati, non è che Dio ha un segreto, ecco, che vuole che rimaniamo così. Ma se cerchiamo il Signore, come dice Salmo 25, se cerchiamo la risposta da Gesù, Lui ci rivelerà perché siamo ancora malati. È quello che vuoi dire?
Sì. Non è vero che Lui non ti guarisce. È vero che c'è cose segrete. Io non so la data che viene l'Anticristo. Non lo so. Ci sono cose che non... Ci sono motivi per non rivelarlo, ma non che per questo non ci guarisce. È questo messaggio che ti ha dato, non so se te l'ha dato, ma non è di Dio. Personalmente io non ho mai detto e non direi mai a nessuno, a volte Dio non guarisce per motivi che Lui solo sa. Che messaggio è questo? Tienti la malattia, è un segreto di Dio, è un messaggio, con molto rispetto, falso.
Sì, non ha senso. Adesso che lo dici in questo modo non ha senso, no?
Quindi, trattandosi di guarigioni, un pensiero così sarebbe antifede.
Sì, sì, sì.
Leggiamo invece come Gesù veramente opera in Matteo 8, Angela, 16 e 17.
Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati. Ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati.
E come mai li guarì tutti? È possibile che non c'era uno che in motivo segreto? Che... No, li guarì tutti, anche quelli che non meritavano. Anche quelli che non meritavano.
Ma nessuno merita.
Va bene, questa è grazia, non super grazia, ma grazia.
Amen.
17.
Affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia.
Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie.
Amen. Matteo 8, 16 e 17.
Non dice se è caricato di segreti per non guarirci.
No, non dice.
È una falsa. Mamma mia. Questo, ma l'ascoltate in qualche chiesa questa storia?
No, ma il diavolo ci manda questi pensieri, guarda.
Gesù non è venuto come giudice. È giudice, ma non è venuto come giudice. Chi ha visto mai Gesù su un trono a giudicare il figlio dell'uomo? Nessuno. È venuto come salvatore. Sarà giudice, ma non ora. Ora è il tempo di perdonare, di salvare. Il suo tempo di giudicare sarà solo dopo che tutti avranno avuto la possibilità di ravvedersi e di riceverlo. Devo ripeterlo?
Sì.
Il suo tempo di giudicare sarà solo dopo che tutti avranno avuto la possibilità di ravvedersi e di riceverlo. E allora giudicherà.
Cioè adesso lui non sta giudicando chi merita la guarigione, chi no?
C'è sempre il giudizio di Dio che uno che va in giro, per esempio, a fare l'anticristo, mandare maledizioni, ok, se quello lì c'è un incidente di macchina e muore, io direi che ha lavorato contro Dio abbastanza e Dio si è stancato.
Ma è Dio che si è stancato o è Lui che ha raccolto quello che ha seminato?
Ma è lo stesso. Ma è sempre Dio il giudice.
Ok.
E diverse volte a me il diavolo ha cercato di uccidermi, potrei raccontarti storie. Dio non lo ha permesso, miracolosamente. Avevo 9 anni e stavo andando a finire con la mia biciclettina sotto un camion. Il camion che le ruote erano più grandi di me. Tutto improvvisamente, come una mano potente, mi ha raddrizzato la bicicletta.
Grazie,
Signore. Era sera, buio, di notte.
Grazie,
sono stato
Gesù.
Le 9 di sera, buio. Adesso Gesù, Lui prende. Cosa prende? Le nostre infermità. Porta le nostre malattie.
Sì.
E allora crediamo, riceviamo e guariamo, fratelli. Il suo giudizio, che sarà inappellabile, avverrà solo dopo che tutti avranno avuto la possibilità di riceverlo o respingerlo. Non c'è giudizio adesso, a meno che uno non ha passato la linea del non ritorno. Colui che, essendo avvertito ripetutamente, irrigidisce il collo, sarà fiaccato improvvisamente senza rimedio, dice Proverbi. Quindi La guarigione che Gesù manda è totalmente per grazia. Semmai il problema, il motivo per cui a volte non siamo guariti, dipende dalla mancanza di fede.
Sì, sì.
Non dipende dalla mancanza di Dio, ma dipende dalla mancanza della nostra fede.
Come questo pensiero, a volte Dio non guarisce, è sua volontà che non guarisce per motivi segreti. Questo è mancanza di fede.
Questa è mancanza di fede.
E rimane ammalato.
E rimane ammalato.
Cioè la soluzione è di combattere contro questi pensieri, resistere a questi.
Sì, la tua parola sarai giudicato, condannato, perdonato, Matteo 12, mm-hmm. Le tue parole. Tu pensi una cosa e quella. Mm-hmm. Tu non puoi avere fede e pensare il contrario. Non vieni guarito. Perché Gesù dice dipende dalla tua fede. È scritto così, vai a Matteo 13, guarda.
Matteo 13.
58.
E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Matteo 13, 58.
Sappiamo che predicatori hanno scritto, scrivono migliaia di libri su questo e alla fine questo vuol dire l'incontrario. Voi prendete questi libri, mettete nella stufa per scaldare la casa e tornate alla Bibbia. Matteo 9, 29.
Allora toccò loro gli occhi dicendo, vi sia fatto secondo la vostra fede. Matteo 9, 29.
Ecco, anche Matteo 8. Quindi dice, vi sia fatto secondo la vostra
fede.
La fede di chi? Di Dio?
No.
La fede nostra. Quindi non dice, attenzione falsi profeti, prestate attenzione. Falsi profeti, prestino attenzione. Non dice, vi sia fatto secondo la grazia di Dio. Mm-hmm. Non dice quello. Va bene, la grazia ci aiuta ad avere fede, ma la grazia non è che... Puoi leggere Efesini 2, 8? Ecco, 2, 8, 9. Andiamo lì.
Efesini 2, 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede.
Ok, allora... sì, per grazia, ma mediante la fede. Cioè, se tu non hai la fede, la grazia non basta. Mm-hmm. E se no è troppo comodo, scusa. Matteo 8,13?
Matteo 8,13. Gesù disse al centurione, vai e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Matteo 8,13.
Quindi il servitore non fu guarito in base a come Gesù ha creduto. Non in base alla fede di Gesù, non in base alla grazia di Gesù, ma in base alla tua centurione fede. Dio può fare tutto, schiocca le dita, crea le galassie, certo, ma riguardo alle nostre guarigioni Dio ha deciso, giustamente dico io, che siamo guariti secondo la nostra fede. Se qualcuno ti ha detto a volte Dio non guarisce per motivi che Lui solo sa, tu non gli devi credere, ti stanno imbrogliando, infinocchiando. Voce del verbo infinocchiare. Allora devi credere alla parola invece. Andiamo a Marco 5, guarda. La parola sì. Dice 35-36.
Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo del sinagoga dicendo, tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto continua ad aver fede. Marco 5, versi 35 e 36.
Quindi Gesù gli sta dicendo, tua figlia è morta, ma adesso non credere a questi che ti danno messaggi morti. Questi qui che ti danno messaggi morti, sono morti loro. La loro fede è morta. Quindi... se vuoi essere guarito, non credere alle religioni dei becca morti, che c'hanno sempre queste interpretazioni. Dio non ti guarisce perché tu hai un peccato. E certo, devi confessare i peccati, certo. E quanto ci vuole confessare i peccati? Se sei sincero, pochi secondi. Ma arrivano questi pelandroni, dicono, e tu dici qualche peccato da qualche parte. Ma io ho pregato, e pregato, ma... c'è un motivo segreto che Dio non ti può guarire. Ma dove è scritto queste cretinate? Attenzione! Sai come dice 2000 volt tralicci di alta tensione? L'elettricità uccide. Attenzione che la religione uccide. La religione uccide la tua fede. Alleluia. Cos'è che ripete la Bibbia, Angela, 365 volte?
Cosa?
Dice, non temere.
365 volte?
365.
Lo ripete?
Sì.
Wow. Anche Dicha Wombrand ha detto, Jasmine dice, che nel suo libro...
It's 366 times, even on the leap year.
Dicha Wombrand ha detto nel suo libro che la parola... La frase non temere appare 366 volte nella Bibbia, anche per l'anno, the leap year. How do you say the leap
year? Sì, c'è anche l'anno bisestile.
L'anno bisestile, sì, cioè appare anche per quello.
Ok, continueremo le ricerche.
Ok.
Però già c'è la conferma di Richard Wurmbrand.
Sì, lui anche ha controllato. Sai, in questo libro che sto leggendo di Smith Wigglesworth, che dicevo anche lui aveva problemi di salute, eppure dice che il modo di ricevere la guarigione è di pensare solo una cosa, la parola di Dio. The book is called Only Believe. Il libro è chiamato Solo credi e riceverà la guarigione. Solo credi. Cioè, sì, i pensieri negativi arrivano a tutti noi quando preghiamo per guarigione. Specialmente vedo come voi, fratelli, scrivete, ma io non mi merito la guarigione perché sono peccatore. Ma... Sì, lo so, anche io penso così, sono peccatore, tutti siamo peccatori, nessuno che è stato guarito miracolosamente, nessuno si merita la guarigione. Ma noi dobbiamo pensare alla parola, non a noi stessi. La guarigione viene da Gesù, non da noi stessi, non per i nostri meriti, non per chi siamo noi, ma viene da Gesù, per quello che Lui è, il nostro Salvatore, il nostro guaritore. E la guarigione dipende da Lui e viene da Lui, è un dono di Dio, di Gesù. Non perché noi siamo bravi, cioè dobbiamo, diciamo, orientare la mente su quello che la parola dice, non su quello che il diavolo dice e ci sussurra negativamente. E se sempre metti la mente sulla parola, allora riceverai la guarigione.
Amen.
Only believe, solo credi.
Amen.
E poi il diavolo ti manda questi dubbi, queste domande che non avrai risposte, non saprai perché, ma ignora, tu vai alla parola, la parola, la parola.
Gloria a Dio. Non è bellissimo?
Amen.
Cioè devi scacciare il diavolo così come scacci le paure, scacciare le paure come scacciare il diavolo.
Solo credi.
Perché il timore e la paura sono veicoli attraverso dei quali il diavolo trasporta i suoi mali, le sue maledizioni, compreso malattie e mancanza di guarigione. E che veicoli, a volte usa i veicoli della paura. E dobbiamo resistere alla paura, così come resistiamo al diavolo.
Amen.
Il diavolo e i suoi demoni sono esseri pieni zeppi di paure, di insicurezze, di incertezze. E quando sentiamo queste emozioni, è perché abbiamo permesso a questi spiriti di avvicinarsi a noi. Quindi quando senti cose strane, un diavolo si è avvicinato. Sgrida il diavolo, loda il Signore e la paura va via. Con tutto il cuore,
Amen.
Allora, cos'è che dobbiamo fare allora? Guarda, io pregando e Gesù mi ha dato un piccolo messaggio, c'ho qui degli appunti, vuoi sentire?
Sì, certo.
Ecco, allora Gesù dice, resistete al diavolo e lui fuggirà da voi. Cacciatelo, sgridatelo, usate la mia potenza che io Gesù ho dato a tutti voi. Non c'è tregua, non c'è armistizio. Non c'è cessate il fuoco con il diavolo, ma solo vittoria o anche vittoria attraverso la morte, come io ho vinto sul Calvario. Atti 1:8, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni fino all'estremità della terra.
Amen.
Io vi ho dato la mia potenza nel mio Spirito Santo. Lasciatevi usare dalla mia potenza, autorità, forza, vigore. Dovete essere violenti nello spirito contro Satana e i suoi accoliti. Io ho reso voi superiori e non lui. Superiori perché vi ho dato la mia parola di autorità e niente vi può resistere. Io sulla croce e inchiodato avevo più autorità di tutti i demoni che erano sotto i miei piedi. E non è anche scritto che io li ho messi adesso sotto i vostri piedi? Luca 10:19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti, sopra scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Amati, tutto è vostro, nel mio nome e nel mio amore, tutto è vostro. Vostro è il regno dei cieli nel mio nome, e vi ho dato anche potere su tutte le potenze dell'inferno nel mio nome. Andate e con la spada piena della mia parola e potenza distruggete il potere del nemico che si erge contro il nostro regno. E con il cuore pieno del mio amore vincete le anime delle mie pecorelle perdute. E così presto tutto l'universo sarà pieno, fino a straboccare del mio amore, giustizia, salvezza per tutti. Andate e amate, andate e vincete, perché io sono con voi. In verità, non ho mai lasciato la mia chiesa, sposa fedele e obbediente, perché il mio nome è il fedele, il veritiero, il vittorioso. Io cavalco sul mio cavallo bianco, seguito da te, o sposa fedele, che mi segui ovunque vado. E tu, o fedele chiesa, sarai benedetta delle mie più grandi benedizioni, perché io ti ho conosciuta ed amata prima della fondazione del mondo.
Efesini 1, versi 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevole della Sua volontà. Efesini 1, versi 3 a 5. Tito 1, verso 2. Nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Tito 1, verso 2. Giovanni 17, verso 24.
Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Amen. Grazie Gesù, grazie Signore.